come sapete, da qualche tempo stiamo meditando sull'armatura del cristiano, diciamo, di cui Paolo parla nella sua lettera agli Efesini, al capitolo 6, i versetti da 10 a 20, che ogni volta, diciamo, rileggiamo, è bene farlo, lo faremo anche questa mattina, anche se poi la nostra riflessione verterà intorno al versetto 16, lì dove si parla della fede quale scudo. Se chiedo a qualcuno di voi di alzarsi in piedi a voce alta, può leggerci il testo? Efesi 6, versetti da 10 a 20.
Del resto, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Rivestitevi della completa armatura di Dio, affinché possiate star saldi contro le insidie del diavolo. Il nostro combattimento, infatti, non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro il dominatore di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Perciò prendete la completa armatura di Dio, affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. State dunque saldi, prendete la verità per cintura dei vostri fianchi, rivestitevi della corazza della giustizia, mettete come calzature ai vostri piedi lo zelo dato dal Vangelo della pace. Prendete oltre a tutto ciò lo scudo della fede, con il quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Pregate in ogni tempo, per mezzo dello Spirito, con ogni preghiera e supplica. Vegliate a questo scopo, con ogni perseveranza. Pregate per tutti i santi e anche per me, affinché mi sia dato di parlare apertamente, per far conoscere con franchezza il mistero del Vangelo, per il quale sono ambasciatore in catene, perché lo annunzi francamente come conviene che ne parli.
Ok, grazie. Allora Paolo, abbiamo visto nell'enunciare i vari componenti dell'armatura di Dio, un'armatura che Paolo ritiene essere completa, e abbiamo cercato di capire che il senso di questa completezza sta nell'idoneità di questa parola a salvaguardare pienamente il soldato di Cristo. Ecco, ad un certo punto parla anche dello scudo della fede, o meglio, la fede quale scudo. A differenza delle altre tre parti dell'armatura che abbiamo visto, di cui Paolo ha già parlato, e che sono tutte e tre da indossare, ricordate, la cintura, la corazza, i calzari, sono elementi dell'armatura che vanno indossati. Ecco, a differenza di questo, lo scudo della fede invece è qualcosa che va preso, qualcosa che va preso e non indossato e va impiegato nel combattimento quale arma difensiva ma anche offensiva. Quindi al vestiario va aggiunto questo ulteriore elemento che è da considerarsi importante tanto quanto gli altri elementi. Ci sono, a dire il vero, alcune versioni, anche la nostra Diodati, che traducono le prime due parole in greco, che sono en pasin, potete anche non ricordarlo dopo questo, ma insomma sono le prime due parole che compaiono nel testo greco al versetto 16. La Diodati, anche un'altra versione inglese, rende questa parola enfasi con soprattutto, lasciando intendere, diciamo, una priorità della fede rispetto agli altri elementi di cui Paolo ha già parlato. In realtà non è così, la traduzione è quella che diciamo, più vicina al senso, diciamo, è quella, è la nostra, diciamo, riveduta, dove si dice prendete oltre a tutto ciò, non soprattutto, come se fosse, diciamo, avesse un'importanza superiore agli altri, ma tanto quanto gli altri, ecco, dopo aver indossato le tre cose di cui abbiamo parlato, prendete pure anche la fede quale scudo. Allora, lo scudo a cui fa esplicito riferimento l'Apostolo Paolo, è interessante, qui sono notizie storiche che possono essere prese ovunque, però diciamo è interessante che l'Apostolo Paolo qui non usa il termine, diciamo, per indicare lo scudo circolare di dimensioni più piccole che erano soliti usare i greci, che la parola è, si diceva aspis, era questo il termine. Paolo usa un altro termine che è tureos, che viene dalla parola greca porta, tura, ed era lo scudo dalle dimensioni molto più ampie, possiamo considerare 1,20 m grosso modo per 80 centimetri, era fatto di legno, era ricoperto di pelle animale, rinforzato con ferro alle due estremità, era l'arma di difesa idonea a neutralizzare i dardi infuocati del nemico. Qui Paolo usa delle parole che non sono spirituali, effettivamente, diciamo, quando si era in guerra, questo scudo serviva a proteggersi dalle saette, dalle frecce infuocate che venivano lanciate, e quindi questo scudo veniva anche in qualche modo, diciamo, impregnato di acqua, proprio perché potesse svolgere la sua funzione di spegnere il dardo. Quando la freccia infuocata veniva sullo scudo, si spegneva perché lo trovava impregnato di acqua. È evidente che l'intenzione del nemico era quello di gettare il soldato romano nel panico, perché dopo una prima freccia, una seconda, poteva prendere fuoco, e quindi istintivamente il soldato avrebbe abbandonato lo scudo, però esponendosi al rischio della vita, perché preso da una di quelle saette sarebbe stato sicuramente, diciamo, ucciso. Ok, questo per quanto riguarda, diciamo, l'aspetto storico. È interessante che, parlando della completa armatura, Paolo faccia riferimento proprio a questo scudo più grande, che risultava, diciamo, idoneo a coprire gran parte, diciamo, della figura del soldato. Adesso vediamo su un piano, diciamo, più biblico, e considerare che nell'Antico Testamento lo scudo è un'immagine della protezione di Dio. Questa protezione di Dio di cui poteva, sulla quale poteva contare il popolo di Israele. Allora vediamo alcuni di questi testi, e uno l'abbiamo già visto, perché quando, ecco, si legge la stessa Bibbia si corre anche il rischio di finire a leggere gli stessi passi. Quindi io ringrazio Davide, quindi c'è già stato letto non solamente Genesi 15:1, ma anche tutto quel paragrafo dove Dio rinnova la promessa ad Abramo per quanto concerne la sua progenie. Ecco, sarà, non solo Abramo avrà una progenie, ma questa progenie sarà innumerevole. Non quantificabile, tanto sarà estesa, sarà grande. E abbiamo letto con quali parole il Signore, diciamo, assicura il suo servo Abramo: non temere, Abramo, io sono il tuo scudo e la tua ricompensa sarà grandissima. Un altro testo, adesso veniamo sul terreno più dei Salmi, e qui è Davide che è certo che che il Signore benedirà il giusto e lo circonderà come scudo con il suo favore. Il Salmo qui è il Salmo 5:12, versetto 12 dice: perché tuo Signore benedirai il giusto, come scudo lo circonderai con il tuo favore. Quindi lo scudo è il segno, diciamo, della protezione di Dio, ma anche del favore immeritato del Signore. Per Davide l'Eterno è il suo scudo, perché gli assicura protezione e salvezza. Qui sto leggendo dal Salmo 18. Egli è lo scudo di tutti quelli che sperano in Lui. Anche qui ci sono, andiamo al Salmo 18, i versetti 2, 30 e 35, hanno questa immagine dello scudo. Il Signore è la mia rocca, guardate quante immagini qui il salmista richiama per parlare di quanto il Signore costituisca la sua protezione, la sua salvezza, la sua, possiamo dire, completa armatura. Il Signore è la mia rocca, la mia fortezza, il mio liberatore, il mio Dio, la mia rupe in cui mi rifugio, il mio scudo, il mio potente salvatore, il mio alto rifugio. Salmo 18:1. Poi al versetto 30, la via di Dio è perfetta, la parola del Signore è purificata con il fuoco, Egli è lo scudo di tutti quelli che sperano in Lui. È interessante anche mentre leggiamo questi versi, diciamo, cogliere l'accostamento che vi è fra la figura dello scudo e l'esercizio della fede e della fiducia nel Signore. Quindi sono testi in cui l'immagine dello scudo è associato alla fede in Dio. E poi versetto 35 che dice: tu mi hai anche dato lo scudo della tua salvezza, la tua destra mi ha sostenuto, la tua bontà mi ha reso grande. Infine un ultimo testo nel Salmo 35, il versetto 2, qui Davide è afflitto e invoca Dio, e richiama questa immagine di Dio come del guerriero divino che prende le sue difese armate questa volta non solamente di uno scudo, ma di due scudi, dello scudo piccolo e dello scudo grande. Ed è interessante che lo scudo grande, nella versione, voi sapete che c'è una versione, diciamo la cosiddetta 70, che è una traduzione del Vecchio Testamento in greco, quando qui si parla dello scudo grande si usa proprio la parola tureos, quello che abbiamo visto prima, la parola che Paolo usa per parlare dello scudo della fede. Leggiamo il versetto 1 anche: o Signore, contendi contro i miei avversari, combatti contro quelli che mi combattono, prendi il piccolo scudo e il grande scudo e vieni in mio aiuto. Quindi nell'Antico Testamento lo scudo è un'immagine della protezione, della salvezza, del favore di Dio e spesso è associata alla fede nel Signore. Nel Nuovo Testamento invece il soldato cristiano è chiamato ad armarsi, lui questa volta dello scudo della fede, per non trovarsi o per non dover confidare in se stesso. Chi prende lo scudo della fede è perché non pensa di essere a posto, di poter confidare, diciamo, nei suoi antidoti, ma ha bisogno di prendere questo elemento esterno che qui è lo scudo della fede. Quindi prendere lo scudo della fede significa in sostanza prendere la fede stessa quale protezione dal nemico. Ed è la fede dunque che dobbiamo parlare, quella fede di cui Paolo non parla per la prima volta qui al versetto 16 del capitolo 6, ma è interessante che ne parla fin dal principio, nella sua lettera agli Efesi, quando per esempio si rivolge agli Efesini chiamandoli fedeli. E poi il versetto 13, sarebbe interessante, diciamo, ma diventerebbe troppo lungo il mio intervento se dovessi, diciamo, ecco, come dire, andare attraverso tutti questi testi per cogliere anche la fede in relazione a che cosa. Si parla della fede, ecco, in rapporto a che cosa. In particolare in due di questi testi la fede è, come dire, il mezzo per acquistare forza. Forse questi due testi possiamo leggerli. Allora, nel capitolo 1 oltre al versetto 19 che leggeremo adesso, abbiamo il versetto 13 e il versetto 15, dove si fa riferimento alla fede, al credere dei credenti di Efeso. E al versetto 19, del capitolo 1, i precedenti, quelli che non leggiamo, sono il versetto 13 e 15. Leggiamo il 19 del capitolo 1 e dice: qual è verso di noi che crediamo l'immensità della sua potenza, questa potente efficacia della sua forza, egli l'ha mostrata in Cristo quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla propria destra nel cielo. Ho letto anche il versetto 20, perché nel contesto comprendiamo che la fede di cui parla qui Paolo è la fede che fa sì che noi possiamo credere e vivere nella nostra vita quella stessa potenza che Dio ha manifestato nel risorgere il suo figliolo dai morti. E al capitolo 3, i versetti 16 e 17, anche qui hanno a che fare con la potenza di Dio. Allora, 3, 16 e 17, affinché egli vi dia, scrive Paolo, secondo le ricchezze della sua gloria, di essere potentemente fortificati mediante lo Spirito suo nell'uomo interiore, e faccia sì che Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori, perché radicati e fondati nell'amore siete resi capaci di abbracciare con tutti i santi tutte le dimensioni dell'amore. Quindi questi sono testi in relazione a questo tema specifico. Poi ve ne sono altri. Paolo fa riferimento alla fede anche al capitolo 2, versetto 8, al capitolo 4, i versetti da 5 a 13, e poi al capitolo 6, il versetto 23, oltre al 16 che abbiamo letto. Quindi, prendere lo scudo della fede significa appropriarci delle promesse di Dio per noi, avendo fiducia che Egli ci protegge nel corso del nostro combattimento spirituale. Si tratta della fede che fa dire al salmista, e qui leggo dal Salmo 91, vedete, è interessante questo Salmo, perché ci dà proprio un'immagine più ampia. Qui in Efesi abbiamo un'immagine più statica, e qui in questo Salmo abbiamo un'immagine più dinamica del combattimento. Il salmista, non lo leggiamo tutto, vi leggo solamente queste parole. Il salmista dice: egli, cioè Dio, mi coprirà con le sue penne e sotto le sue ali troverai rifugio. La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. Tu non temerai gli spaventi della notte, né la freccia che vola di giorno. Mille te ne cadranno al tuo fianco e 10.000 alla tua destra, ma tu non ne sarai colpito. Questo è il Salmo 91, che merita di essere letto tutto. Io ho solo colto questi aspetti che riguardano la fedeltà di Dio, che è per il salmista uno scudo, una corazza, e quindi possiamo vedere come anche ritornano queste immagini che Paolo qui usa. Lo dicevamo la volta scorsa, sono tutte immagini che a Paolo gli vengono sì anche dal mondo contemporaneo, dal vedere un soldato romano, Paolo è più sollecitato dalle immagini bibliche, quindi dall'idea di Dio come del divino guerriero che si riveste. Quindi quando pensiamo all'armatura di Dio, pensiamo anche alla luce dell'Antico Testamento, che si tratta proprio di qualcosa di cui Dio, spiritualmente parlando, simbolicamente parlando, si riveste per dare protezione, rifugio, per esprimere il suo favore nei confronti del suo popolo. Quindi tutto questo è vero per noi. Sono parole che possiamo prendere per noi. Ed è interessante che si parla dello scudo, ma si parla anche in questo caso, diciamo, delle frecce che volano di giorno, perché Davide era un combattente, quindi questo era il rischio, mentre il Signore l'assicura, ecco, che anche se 1000 gli cadranno a un fianco e 10.000 alla sua destra, lui non rimarrà colpito da tutto questo. Quindi la fede è qui paragonata ad uno scudo, come abbiamo visto. Quando si parla della fede qui non si intende tanto, come vuol dire, la fede codificata, la fede scritta nelle nostre confessioni di fede, che pure sono importanti per, diciamo, combattere l'errore, l'apostasia, diciamo, questo atteggiamento un po' che rimane, diciamo, indifferente, qualunquista di fronte ai contenuti della fede biblica. Ma la fede è qui, quindi, più che essere quella codificata nelle confessioni di fede, è la fede messa in campo, di cui qui Paolo sta parlando, è la fede provata giorno dopo giorno dalle sfide del nostro tempo. Quindi credo che richiamare un testo come quello di Prima Pietro 5, versetti 8 e 9, sia appropriato a questo punto. Pietro esorta i cristiani a resistere all'azione del nemico stando fermi nella fede. Quindi è tutto questo, ecco, nel mezzo delle sofferenze che accomunano i credenti a cui Pietro scrive a molti altri nel mondo. Pietro dice così, scrive così: siate sobri, vegliate, il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare. Resistetegli stando fermi nella fede, sapendo che le medesime sofferenze affliggono i vostri fratelli sparsi per il mondo. Allora, possiamo chiederci che cosa vuol dire stare fermi nella fede. Respingere il nostro personale nemico, il diavolo, restando sorpresi e in qualche modo irretiti? La sobrietà ci deve mantenere umili e l'essere svegli ci deve rendere vigili e accorti. È interessante, Pietro paragona l'azione del nemico a un leone in modo da evidenziare alcuni aspetti di questo nemico. In primis, diciamo, la sua ferocia. Il nemico, il diavolo, è paragonato ad un leone, non ad un agnellino, a un cagnolino che noi ci abbassiamo, accarezziamo e lui ci lecca la mano. Qui si sta parlando del leone. Quindi c'è, l'azione del nemico è caratterizzata da una ferocia spietata. Il nemico, usa la minaccia, perché abbiamo letto è un leone ruggente, non è un leone tranquillo in una gabbia mezzo addormentato dai farmaci che spesso gli fanno per tenerli buoni, ma ha un fare minaccioso. Soprattutto è caratterizzato da una determinazione ferma, perché ci viene detto che va attorno cercando, non sta fermo lì aspettando che la preda gli venga in bocca come per alcuni animali, ma va intorno cercando. E soprattutto il suo intento è un intento mortale. Il nostro nemico non cerca di infliggerci qualche piccola ferita, qualche graffio, ma è determinato a metterci a morte. E di questo la scrittura vuole che noi siamo consapevoli. Quindi questa immagine del leone ruggente che va attorno e chi possa divorare ci parla della ferocia del nostro nemico, della sua minaccia reale, della sua determinazione e soprattutto del suo intento mortale. Egli vuole la nostra morte spirituale e niente di meno che la nostra morte spirituale. E se non raggiunge il suo scopo, comunque provoca afflizione e sofferenza ai cristiani nel mondo. Ancora una volta è interessante quello che scrive l'Apostolo Giovanni nella sua prima lettera, rivolgendosi in particolare ad una fascia di lettori. Lui li incoraggia in questo modo. Non so se abbiamo presente, ma nella sua prima lettera, Giovanni, al capitolo 2, versetti da 13 a 14, dice queste parole: giovani, giovani, vi scrivo perché avete vinto il maligno, giovani, vi ho scritto perché siete forti e la parola di Dio rimane in voi e avete vinto il maligno. Ecco, al di là di diverse considerazioni che si possono fare, ma la mia considerazione, la mia riflessione era un po' quella di considerare come queste parole mettono un po' in discussione certi nostri luoghi comuni, no? Che ci portano ad associare all'età giovanile elementi, diciamo, di debolezza e non di forza spirituale. Ed è interessante invece che qui Giovanni, rivolgendosi ai giovani, riconosce invece la loro forza spirituale. È evidente che è una forza spirituale che non risiede mai nell'uomo, non risiede mai nei giovani, ma risiede in quella fede che fa della parola di Dio il fondamento della propria vita. Perché Giovanni dice: e la parola di Dio rimane in voi e avete vinto il maligno. Quindi è un po' come se volesse spiegare qual è la ragione per cui voi giovani siete vittoriosi. Perché fate in modo che la parola rimanga in voi. Questa parola, per rimanere, una parola, ecco, meditata, ruminata, fatta propria. È solamente in questa misura. Quindi non è sufficiente evocare il sassolino con la Bibbia su, bisogna che quella parola prenda, diciamo, corpo nelle nostre vite. È questo che rende i giovani, diciamo, vittoriosi. Però mi sembrava anche interessante, diciamo, ecco, questo elemento critico verso, diciamo, i pregiudizi. Tendiamo ad associare alle persone anziane una maggiore saggezza che alle persone giovani. Qui è interessante che Pietro, Giovanni, parlando ai giovani, li incoraggia con queste parole, riconosce questa forza spirituale in loro nella misura in cui la parola di Dio rimane in voi e non è solamente, diciamo, così, un riferimento come dire, ideale al quale ogni tanto ci rifacciamo, ma è qualcosa che ha preso corpo in voi. Allora, prima della conclusione, un'altra riflessione su come definire l'azione del nemico, di cui peraltro abbiamo già parlato, dalle cui insidie Paolo ci aveva già messi in guardia al versetto 11, sempre del capitolo 6. I dardi infuocati del maligno richiamano il carattere ostile e distruttivo dei suoi assalti. Sono dardi e sono dardi infuocati. Le parole di Paolo comunicano il senso di un estremo pericolo, in quanto l'azione del nemico è un'azione estremamente potente, oltre che essere un'azione, diciamo, decisa. E se noi fossimo lasciati a noi stessi saremmo certamente persi. Ma tutti coloro che confidano nella forza del Signore, come Paolo si introduce, diciamo, al versetto 10, fortificatevi nel Signore nella forza della sua potenza. Nella misura in cui noi facciamo questo, allora siamo resi abili a resistere e a superare gli attacchi di Satana. Quindi guai a sottovalutare l'azione insidiosa e distruttiva del maligno, ma quanti confidano e si affidano nella forza e nella potenza del Signore non soccomberanno, ma saranno resi capaci, come abbiamo detto, di spegnere questi dardi infuocati del nemico. E qui non vi è nessuna incertezza diciamo, nelle parole di Paolo, c'è una certezza granitica su questo. L'esito è un esito, diciamo, positivo, perché la fede è resa capace di vanificare gli attacchi del nemico. È la stessa certezza che ritroviamo ancora una volta, ecco, in Giovanni, sempre nella sua prima lettera, quando Giovanni dice queste parole: poiché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo. E questa è la vittoria che ha vinto il mondo, dice Giovanni, la nostra fede. Chi è che vince il mondo, si chiede Giovanni, se non colui che crede che Gesù è il figlio di Dio? Allora, in conclusione, possiamo dire che la fede è una fede provata ma non sconfitta. È una fede vittoriosa nella misura in cui si fonda sulla parola di Dio e non cede all'azione del nemico che fin da principio abbiamo visto, stiamo vedendo, ha cercato di manipolare questa parola, di togliere da questa parola, di aggiungere a questa parola, di gettare discredito su questa parola. L'azione infuocata del nemico non va presa sotto gamba, perché è tanto insidiosa, abbiamo visto al versetto 11, quanto immorale. La riflessione che facevamo qualche tempo fa è che, diciamo, l'azione del nemico non risponde a un protocollo d'intesa, non risponde a regole di ingaggio, è un'azione, diciamo, che è insidiosa proprio perché, appunto, come dire, è un'azione più terroristica, ecco, che due stati che si confrontano dopo essersi dichiarati guerra. In realtà il nemico non ci ha mai dichiarato guerra se non poi nei suoi comportamenti che ha nei nostri confronti, anzi lui ci vorrebbe fare, come dire, vorrebbe apparire a noi come un amico, uno che si mette al nostro fianco. Ha fatto lo stesso fin dal principio con Adamo ed Eva, non è che si è posto frontalmente, si è posto di lato, ma veramente avete capito bene la parola del Signore? Cioè, è interessante che il nemico diciamo, cita la parola, usa la parola, però la usa manipolandola, aggiungendovi, togliendovi da questa parola. La fede quindi è resa da Dio capace di spegnere, di neutralizzare per intero. È interessante, qui si parla di tutti i dardi infuocati del nemico, non solamente di alcuni, quelli più insidiosi, quelli, diciamo, che ci arrivano frontalmente, ma tutti i dardi infuocati. Quindi l'azione, diciamo, di spegnere, di neutralizzare, è rivolta, diciamo, a tutti, possiamo dire a tutta l'azione del nemico, che invece, ecco, sarebbe quella di, come dire, di farci cedere al panico, di farci abbandonare il campo di battaglia. Io credo che tutti quanti noi, in una certa misura, possiamo aver, diciamo, possiamo essere passati per questi momenti dove la tentazione è quella di abbandonare, ecco, il campo di battaglia, di essere presi dallo spavento, dal panico, un po' come diciamo, i nemici facevano nei confronti di coloro che si proteggevano con questo scudo, insomma, incendiarlo in modo che, presi dal panico, dal terrore, uno lo abbandoni e quindi si trovi esposto più pienamente e in maniera, diciamo, fatale all'azione del nemico. Ecco, la fede, quale dono, quale scudo, è invece qualcosa che ci protegge da tutti i dardi infuocati dal nemico, nessuno escluso. E quindi questo ovviamente per la grazia del Signore, ecco, noi possiamo, come dire, andare avanti, rimanere sul campo, accettare la sfida del combattimento spirituale, accettarlo non a giorni alterni, ma tutti i giorni della settimana, non solamente diciamo in una data situazione, ma in tutte le situazioni in cui veniamo a trovarci. Certamente per me è facile dirvi questo, ma sia voi che io siamo chiamati, siamo posti di fronte a questa sfida. Abbiamo a nostra disposizione tutta l'armatura di Dio, facciamone uso, facciamo del nostro Dio il nostro scudo. A gloria ed onore del Signore. Amen.